Bene, allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, andiamo avanti, siamo arrivati ai primi due capitoli degli Atti degli Apostoli. Stasera, se riusciamo, vorrei fare, non so, non credo che ci riusciremo, 3, 4 e 5, che è un'altra parte. I primi due capitoli hanno presentato, no, la nascita della prima comunità cristiana post morte e resurrezione del Signore e ascensione, no? E i primi passi, e il capitolo 3 continua in questa comunità di uomini che, a partire dallo Spirito del Signore, dalla vita del Signore Gesù che hanno ricevuto, e nel capitolo 2 vedevamo che sono capaci di farsi capire, di capire e farsi capire. Ricordate l'episodio della Pentecoste. Adesso vedremo immediatamente degli uomini che portano anche una guarigione, che sono capaci di curare, di farsi vicino alle situazioni delle persone, alle malattie, alle sofferenze delle persone. Allora dice il capitolo 3 che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava di avere, per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per mano, per la mano destra, e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Allora, una prima cosa che notiamo da questo racconto, tanto Pietro e Giovanni, a Luca piacerà sempre mettere delle coppie, Paolo e Barnaba, Paolo e Timoteo, appunto quasi, intanto in questo senso, no, della, fra l'altro questa è poi la regola del compagno, no, che non hanno, che i carabinieri hanno preso dai gesuiti, sapete, è vero, perché il regolamento, cioè il codice dei carabinieri, adesso non so, è stato fatto anche da un gesuita piemontese, nel regno sabaudo, e la regola del compagno viene dalla regola della compagnia di Gesù, che viene però da, naturalmente, da questo di essere mandati due a due. Gesù li mandò due a due, no? E quindi anche questo, anche la testimonianza è di una comunità che è data anche dal due. Nelle icone l'uno è la solitudine, l'individuo, per dire la pluralità, la moltitudine, due, già per dire già, no, andare avanti rispetto all'individuo. Allora anche qui la testimonianza è di una comunità, non di individui. Attenzione, salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Questa nota ci dice come la prima comunità cristiana, che come abbiamo ricordato più volte, era tutta ebraica, la prima comunità cristiana, per cui gli ebrei non hanno creduto in Gesù, momento, tanto gli ebrei al tempo di Gesù, secondo le stime di storici, eccetera, erano alcuni milioni sparsi in tutto il Mediterraneo, per cui gran parte di questi milioni di Gesù non ne hanno mai sentito parlare. E poi ancora, che non è vero che in cioè almeno quelli che hanno avuto a che fare con lui, tutti lo hanno rifiutato, tant'è vero che c'è un gruppo che ha creduto e ha in qualche modo poi continuato, no, il suo annuncio, e fra questi appunto Pietro e Giovanni. Allora, una prima comunità, tra l'altro, che vedete pregava nel Tempio, e pregava nel Tempio, erano ebrei, e tra l'altro abbiamo visto che al momento ancora non sono chiamati cristiani, saranno chiamati cristiani per la prima volta nei capitoli successivi, non nella terra di Israele, ma ad Antiochia, in un contesto anche più aperto e anche più pagano, cioè. E allora una prima comunità giudeo-cristiana, chiamiamola così, no? Dove l'aspetto ebraico è, e poi fra l'altro anche questo, no? Cioè è arrivato il loro Messia, loro non cambiano, non sentono di cambiare religione, è arrivato il loro Messia, lo hanno riconosciuto in Gesù. E allora vanno a pregare alla preghiera alle tre del pomeriggio. Ricordate, erano tre momenti di preghiera: all'alba, alle tre del pomeriggio, l'ora nona, e al tramonto. E allora c'è una scena solita, cioè molte volte, come lo vediamo alle porte delle nostre chiese, molte volte alle porte delle nostre chiese troviamo poveri, mendicanti, gente che è lì, chiede l'elemosina, così anche alla porta del Tempio, alla porta detta Bella. Allora, qualcuno di voi è stato in Terra Santa, oppure ha delle immagini, dal Monte degli Ulivi, c'è il Monte degli Ulivi e questa specie di catena, non è altissima, siamo sui 1000 metri, dal Monte degli Ulivi c'è una valle, che è la valle di Giosafat, e si vede, una volta al tempo di Gesù si vedeva il Tempio, adesso si vede ciò che resta del Tempio, cioè il basamento rettangolare del Tempio, e oggi si vedono le moschee, no? La cupola della roccia e l'Al-Aqsa. E da lì si vede una porta chiusa, murata, si vedono gli archi. Da lì, quando era aperta, si entrava nel Tempio. Non si sa quando è stata chiusa, murata, la tradizione vuole che la riaprirà il Messia nel giorno del giudizio, e lì avverrà il giudizio, noi lì ci ritroveremo. Vi conviene fare un giro prima, per sapere come muovervi, però secondo la tradizione noi ci ritroveremo tutti quanti nel giorno del giudizio. Come ci andremo, come i tempi che ci saranno, non sono affari nostri, l'organizzazione è tutta sua, però questa è la tradizione. Allora, questo per dire che probabilmente, secondo alcuni, quella era la Porta Bella, dove Pietro e Giovanni incontrano questo storpio, che, attenzione, coloro che avevano delle deformità o dei problemi fisici non potevano entrare nel Tempio, E una, perché non potevano entrare nel Tempio? Allora, ci sono diverse cose. Una tradizione ha a che fare con la presa di Gerusalemme. Nel secondo libro di Samuele, quando Davide, che era diventato re di tutte le tribù di Israele, prende Gerusalemme, che non era stata ancora presa, c'erano i Gebusei, allora dice che i Gebusei, vedendo Davide e gli altri, li disprezzarono dicendo: guardate, bastano degli storpi, dei ciechi, dei sordi per respingervi. E Davide entrò dal canale, così c'è scritto, questo sarebbe interessante perché poi sono state trovate delle canalizzazioni, dei pozzi che possono essere visitati, forse, no? Se è avvenuto veramente, è entrato di là. Davide prese allora disse, avendola poi conquistata, nessun storpio, cieco, zoppo, rispetto a quello che le aveva detto, metterà mai piede nella mia casa. Allora, questo, insieme al fatto che ricordate, nell'antichità molto più di oggi, anche se qualcosa rimane, anche il male fisico aveva una origine morale, di un male morale, cioè nel senso che se tu avevi qualcosa era perché o tu avevi peccato nel grembo di tua madre, oppure pagavi un peccato dei tuoi, Oggi noi sappiamo che di per sé non è così, anche se ci viene sempre, no? Perché quando ci accade qualcosa uno dice che male ho fatto, no? Che cosa Dio mi sta punendo? Perché Dio mi sta punendo, no? Mandandomi il figlio disabile, per esempio. Allora, anche qui lo storpio rimaneva fuori. E attenzione, fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina. Vedete, è un sistema che accetta questa cosa, cioè nel senso che ci sono alcuni che lo prendono, lo deponevano alla porta di là per prendere l'elemosina, che attenzione era considerato un atto di preghiera, come anche nell'Islam l'elemosina fa parte dei doveri del credente, così come nella tradizione antica. E allora costui, appunto, vedendo che Pietro e Giovanni stavano per entrare, attenzione, notate c'è un gioco di sguardi attraverso questi verbi. Lui vede Pietro e Giovanni che stanno per entrare nel Tempio, li prega per avere un'elemosina, non si aspetta altro, anche perché, come dire, questo la sua deformità, cioè no, degli arti inferiori, è proprio uno storpio, il termine dice quello, è qualcosa che è definitiva, gli altri lo trattano da storpio, è l'unica cosa che può fare, non può entrare nel Tempio, non può entrare nella casa di Dio, perché rimane un peccatore sempre. E anzi, lo è dalla nascita e lo sarà fino alla morte. È interessante questo, no? Perché al di là anche della situazione fisica, dice una situazione morale di coloro che sono condannati a essere peccatori. Attenzione, perché come sappiamo questo può ripercuotersi anche, cioè può ritornare nelle generazioni. Forse oggi dovremmo chiedere se anche noi c'è qualcuno, qualche categoria di persone, diciamo così, che in qualche modo sono peccatori a prescindere, dalla nascita fino alla morte. In alcuni ambienti, non lo so, gli omosessuali sono considerati, no? Dei. E attenzione, non soltanto dai alcuni cristiani, perché come sappiamo anche l'omofobia è qualcosa che c'è in tanti ambienti, non per forza cristiani. E allora, o altri, potremmo chiederci, no? Per cui uno che non si aspetta nient'altro se non l'elemosina. Che cosa dai a uno che non può entrare e non potrà mai entrare in un rapporto pieno con Dio, nella casa di Dio? Si accontenti dell'elemosina. Si accontenti delle cose. Se volete, è la fatica, perché Papa Francesco ce l'ha detto, dobbiamo discernere le situazioni, poi la Chiesa fa fatica, perché in tante diocesi l'amoris laetitia è rimasta lì. Per cui anche per esempio il discorso dei divorziati, cioè, è rimasto lì. Cioè gli diamo qualcosina e gli diciamo che, no, che con la preghiera loro possono, non sono scomunicati, ma che è vero, ma che con la preghiera possono, con la vita di carità, no? Gli diamo qualcosina, però alla pienezza della mensa eucaristica non li ammetteremo mai. Non li ammetteremo mai. Questa è la situazione. Interessante, no? Che si ripropone. Uno dice gli ebrei, esempio, no, ma sono dinamiche che si ripropongono, anche tra noi cristiani. E allora fissando lo sguardo su di lui, vedete, è interessante, no? Perché i discepoli del Signore, gli Atti, che sono una continuazione del Vangelo, no, di Luca, ed è sempre Luca che scrive, già la prima comunità, come dire, riprende degli atteggiamenti del suo maestro, perché quante volte nei Vangeli torna, no, Gesù fissando lo sguardo su di lui, Gesù, no, e questo sguardo che guarda con attenzione e dice, Pietro Pietro insieme a Giovanni disse, è interessante questa cosa, Pietro insieme, è una forzatura, no? Cioè è Pietro che parla, però parla insieme a Giovanni, eh? Cioè quasi che parlano tutti e due, è Pietro che parla, però Luca dice, guarda, non parla da solo, eh? Parla con la comunità, parla insieme a Giovanni. E lui dice, guarda verso di noi. Lui fissa lo sguardo e lo invita a guardare che lui lo sta guardando. A guardare che lui lo sta guardando. Tante volte anche nella, già nell'Antico Testamento, no, c'è questa cosa del... ricordate già Mosè che all'inizio, quando è uscito, è scappato dall'Egitto e nella terra di Madian, a Roveto, si avvicinò per vedere e il Signore vide che si era avvicinato per vedere. Lui si avvicina per vedere e si trova visto. E un altro episodio che tutti ricordate è Zaccheo. Zaccheo che era salito sull'albero di Sicomoro, no? Anche questo quando si va a Gerico, no? C'è qualcuno che va sotto, c'è un sicomoro grande, c'è qualche guida che ha il coraggio di dire questo è l'albero su cui si Zaccheo. E voi credeteci naturalmente. E... Però anche lì c'è questa dinamica, no? Che Zaccheo va per vedere Gesù, fra l'altro va per vedere in modo da, no? Non essere visto, e Gesù che lo vide. Allora anche qui c'è una dinamica di renditi conto che io ti vedo. Ma attenzione, non è il ti vedo che ti vedo, naturalmente noi siamo stati segnati dal ti vedo, no? Terroristico. No, no, che io ti guardo, che il mio volto, che tu per me esisti. Noi viviamo di sguardi e moriamo di sguardi negati. No. È fondamentale essere guardati. Perché lo sguardo poi soprattutto che non è lo sguardo superficiale, no, ma è lo sguardo di chi si ferma e ti sta guardando, ti sta pensando e qualche volta ti sta amando. È uno sguardo che fa vivere. Allora è Pietro che invita questa persona che per tutti è uno storpio, condannato a esserlo fino alla fine, a rendersi conto che c'è qualcuno che lo guarda in un altro modo, che lo guarda come persona. Quante volte il Signore Gesù di fronte a scribi e farisei che guardavano i peccatori, no? Ricordate l'adultera, ricordate la peccatrice di Luca 7, e Gesù che guardando queste persone vedeva una donna. Una donna. Mentre per altri è un'adultera, per altri è una puttana, Gesù vedeva una donna. E allora è bello perché i discepoli del Signore, come dire, abilitati da Lui, non dalla relazione con Lui, imparano a guardare come Gesù guarda. Che se volete è lo sguardo dell'amore, che non, come dire, non riduce la persona a una sua situazione, no? Noi facciamo così, nel senso che noi le persone le guardiamo, chi è quello? È un ladro, no? Chi è quello? Potremmo dire tante cose, no? Cioè, un aspetto di lui, vediamo la persona, no? E allora c'è questa esperienza che Pietro cerca di far fare a quest'uomo, no? Guarda verso di noi. Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Vedete, ancora... E lo sguardo naturalmente sì, è questa esperienza, ma lui rimane sempre nel dire questi mi stanno guardando, la dinamica è questa, mi daranno qualcosa, no? Perché che cosa posso aspettarmi? E allora Pietro gli dice: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E di per sé in greco, nel testo greco non c'è alzati, ma cammina. Che anche questo vi fa ricordare, no? Degli episodi del Vangelo dove Gesù dice, no? Prendi il tuo lettuccio e cammina. Tra l'altro camminare è proprio oltre che non soltanto nell'ebraismo, no? Dove la parola del cammino dice proprio la vita religiosa, la vita del credente, no? Il cammino in tante situazioni umane, il cammino è un simbolo antropologico, no? Sappiamo, per cui il cammino. Ricordate il cieco Bartimeo, sedeva lungo la strada a mendicare, che è un simbolo fortissimo, no? Lungo la strada è fatta per camminare e lui sedeva, non poteva camminare. Allora anche qui uno storpio che fa fatica a camminare, che gli è detto nell'esperienza, no, di poter essere guardato con amore, qualcuno che su quello ti invita finalmente a camminare. E vedete, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, e nell'Antico Testamento c'è tutta una teologia legata al nome, il nome diceva la persona, tra l'altro questo nome, il nome di Dio che Dio rivela a Mosè al roveto, no? Che è stato poi tradotto "io sono colui che sono". Di per sé alcune traduzioni dicono piuttosto che sarebbe da tradurre come "io sono colui che sarò", cioè della serie "quello che sarò, che sono, lo vedrai nell'esperienza di liberazione che ti farò fare, no? Quello che sono lo vedrai". Però questo nome non poteva essere pronunciato, no? Come sappiamo, antiche tradizioni, e ancora oggi rimane qualcosa, come dire, legate anche a dei riti magici, no? L'evocazione del nome, il Signore degli Anelli, che molti di noi hanno visto, o racconti simili, c'è lo stregone che, no, dice dei nomi ed evoca delle forze, per cui c'era questa cosa di poter avere potere su delle cose nominandole, qualcosa del genere ci rimane, e poi un po' di superstizione ce l'abbiamo sempre, no? Per cui certe cose facciamo fatica a nominarle, perché se le nominiamo in qualche modo, no? Ce le attiriamo, no? E per cui certe cose non... Poi l'ultima citazione, per qual è? Non ho mai letto un libro di Harry Potter, però anche lì c'è, tu, no? Che non si pronuncia il nome, no? Del mare. Colui che non deve essere nominato. E qui non è questo, perché Pietro non è padrone del nome, non ha autorità sul nome. Tra l'altro ricordate che questo nome non deve essere pronunciato in vano. È il comandamento della bestemmia. Quello che noi purtroppo ci è stato passato con il... No, nei momenti di rabbia buttare giù Gesù Cristo, la Madonna, i santi, no? Per cui normalmente ancora chi va in questa pratica ormai in disuso a confessarsi, ogni tanto dice padre, ho bestemmiato, ma intende quello, e che non è quello, no? Perché il comandamento biblico è molto più fine, molto più intrigante, perché è la strumentalizzazione del nome, cioè utilizzare il nome di Dio per potere, politici, no? Che non passa mai, anche i politici attualmente in voga o molto in auge, hanno la Madonnina della Madonna, hanno il Vangelo, hanno il Rosario, ecco, nel loro cuore noi non li vediamo, non riusciamo a entrare nel cuore di queste persone, però il comandamento biblico dice che se tu utilizzi nome di Dio per potere, stai bestemmiando. Come la mia categoria a cui appartengo, cioè di preti che con il nome di Gesù Cristo si sono fatti gli appartamenti, no? Si sono fatti centinaia di migliaia di euro, no? Che se ne vedranno bene i nipoti, speriamo non i figli, e no, cioè, ecco, sono dei grandi bestemmiatori, no? Cioè tu non puoi utilizzare come un oggetto l'Onnipotente. Perché poi tra l'altro, vedete, la cosa qual è? Che se tu lo fai con Dio, lo fai anche con gli altri. Allora, ecco, Pietro è ministro del nome del Signore Gesù, della sua persona e della sua potenza benefica. È Gesù che passava curando e guarendo molti dalle malattie. E poi di fronte a questi racconti sulla... Allora, ma veramente c'è stato il miracolo? Noi non sappiamo, cioè, sì, se boh o no, non lo so. Cioè, che certamente incontrare persone vive, muova energie di vita, questo ci sta, no? Perché questo penso che molti di noi ne fanno esperienza, no? Eccetera. E poi c'è anche tutta una dimensione, come dire, di cura, di attenzione, di, no, di capacità, in qualche modo, di persone che nell'ascolto, nel farsi vicino, guariscono tante ferite. No? E allora io credo che questo già è bello, no? Di cristiani, di uomini e donne che in qualche modo diventano amici di tutti, e che portano un bene, no? un senso di beneficio. E allora, ecco, questo, e soprattutto, ecco, questo beneficio che fa camminare, nel nome di Gesù cammina, e cammina per questo storpio, sarà nel racconto, diventa fisicamente, ma sappiamo poi c'è un cammino interiore, no? Cioè, come dire, avvertiamo in certi momenti della vita in cui siamo seduti, eppure le nostre gambe funzionano, eppure no, il nostro corpo è, ma sentiamo che sono sempre lì, che sono sempre lì. E dall'altra parte, magari non ci sono grandi camminate che facciamo rispetto ad altri tempi, ci sono invece dei tempi della vita in cui ci sentiamo vivi e in movimento, in cammino. C'è un cammino interiore, la possibilità di camminare. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Qui non possiamo non avere in mente la bellissima immagine che sta a Istanbul, nella chiesa antica Costantinopoli, no? Nella chiesa di San Salvatore in Cora, dove c'è il Cristo che discende agli inferi e tira fuori dalla morte Adamo ed Eva, no? E Adamo lo prende per il polso con la sua destra e lo fa. E qui c'è qualcosa di questo, no? Di una forza curativa che tira fuori dalla morte, che lo prende e lo solleva con forza, con la forza del Cristo, no? Con la forza del nome di Gesù Cristo. Di colpo, dice, i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando Dio. E nel libro di Isaia, al capitolo 35, versetto 6, ce l'avete in nota, si parla a un certo punto, e fra l'altro è una lettura che torna nel tempo d'Avvento: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, vi risuona, no? Come si dice, le è data la gloria del Libano, e si vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene per salvarvi. E dice, allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo. Qui è lo stesso termine, si vorrebbe dire lo storpio salterà come un cervo. Ed è interessante, no? Che questo balza e saltellando entra nel tempio. Vedete, entra nella possibilità di un rapporto pieno con Dio. Entra nel tempio. Cioè la salvezza sì è camminare, ma poter entrare, poter superare quello che la religiosità degli uomini aveva posto come divieto insormontabile, il, il dono di Gesù attraverso Pietro e Giovanni lo fa entrare finalmente nel Tempio. Che attenzione, era già quello che faceva Gesù, perché vi ricordate anche ai lebbrosi guariti, Gesù cosa diceva una volta guarito? Va dal sacerdote, Perché la lebbra, anche quella, aveva una dimensione morale, i lebbrosi erano esclusi dal Tempio, per cui Gesù guarendoli li reinnesta in maniera piena nella relazione con Dio. Vedete, no? Ed è uno scandalo che la Chiesa non riesca a superare questo impasse, no? Speriamo che che lo Spirito ci aiuti, no? A permettere che attraverso percorsi, tutti possano rientrare nella piena relazione con Dio. Tutti. Per cui quest'uomo entrò nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Se volete, quest'uomo storpio che rimane lì, non riesce a entrare nella piena comunione con Dio, è anche immagine di un Israele che nel tentativo vano fino in fondo di osservare tutta la Torah, che non ce la fa, no? Non riesce a entrare nel Tempio. L'osservanza delle regole, sono importanti, nel senso che le regole dovrebbero essere indicazioni di cammino, ma non è l'osservanza delle regole, che noi non riusciremo mai a osservare tutte, che ci farà entrare nella pienezza. Pur sono importanti perché ci danno l'indicazione di cammino, ma nessuno di noi riuscirà mai a osservarle tutte. Perché l'idea quale sarebbe? Che quando tu le osservi tutte, sia a posto. No? L'idea è che quando tu hai osservato tutto quanto, sei a posto. Ma non è, oltre che non ci riusciamo, ma non è questo che ci fa entrare. Ma la grazia del Signore Gesù, il dono gratuito della potenza del Signore Gesù. Tutto il popolo lo vide camminare, lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio. E furono ricolmi di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Vedete, il popolo si rende conto, e si rende conto che questo era uno, notate, che sedeva a chiedere l'elemosina. Era un mendicante ed era uno escluso dal Tempio. Cioè, era proprio messo male, no? Perché era seduto. Mendicante ed escluso dal Tempio, no? E lui invece, cioè, furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. C'è una potenza di resurrezione, di perdono del Signore, di dono gratuito del Signore, che è capace di superare anche le situazioni. Non c'è situazione complicata che il perdono di Dio non possa raggiungere. Non c'è inferno che il Signore, no, non abbia visitato. E questo è il senso della discesa di Dio. Ricordate che l'unico peccato che non può essere perdonato è quello che poi bisogna capire cos'è, quello contro lo Spirito Santo, no? Che dalle interpretazioni che vengono date è il dire che tu puoi rifiutare il dono. Il dono non è un'imposizione. Il dono, l'amore del Signore non si impone. E tu puoi rifiutare, certo. Però attenzione, ognuno lo può sapere solo per sé. Detto questo, non c'è situazione complicata, incasinata, dolorosa, no? Che l'amore del Signore non possa visitare. E redimere. Io credo che questo sia un annuncio, no? Sia la buona notizia del Vangelo. Sia la buona notizia del Vangelo. E allora, mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, interessante, quest'uomo si attacca a loro, li tratteneva, si attacca a loro, perché ha sperimentato tanti uomini religiosi che lo lasciavano fuori dal tempio, sai, e quando si incontra invece delle persone liberanti uno si attacca, no? E tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vi ricorda qualcosa questo, al portico detto di Salomone? Nel Vangelo di Giovanni era Gesù che d'inverno passeggiava sotto il portico di Salomone. Il portico di Salomone, il Tempio, era una struttura di cortili uno dentro l'altro, no? Di scatole cinesi, di cortili. E il portico di Salomone era quello che era a oriente, cioè guardando, per chi c'è stato, guardando dal Monte degli Ulivi, il portico di Salomone era davanti, adesso non c'è più, è stato distrutto, no? Però è interessante che Luca lo ricorda, perché probabilmente la comunità cristiana, i primi cristiani, lì, quelli che erano con Gesù, lì Gesù spesso si fermava con loro. E allora, e lì si ritrovavano, nel Tempio, nel portico di Salomone. E allora, vedendo ciò, Pietro disse al popolo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Notate, c'è stato il segno e di fronte allo stupore e sono lì, c'è la spiegazione del segno. L'abbiamo già trovato con la Pentecoste, vi ricordate? C'è la Pentecoste, questo rombo, questi che si mettono a parlare, le lingue, gli altri lo comprendono, e poi Pietro fa il discorso di spiegazione. Quindi gesto, segno e spiegazione, stupore e spiegazione. Interessante, perché questo dice anche, come dire, dovrebbe essere un po' una prassi della vita cristiana, cioè noi dovremmo, come dire, nella nostra vita, per la nostra vita con Gesù, adesso senza pensare di che cosa, però esprimere qualcosa che dovrebbe in qualche modo ad alcuni interrogare, stupire, domandare, e noi allora dovremmo spiegare. Ma ci dovrebbe essere qualcosa che un po' colpisce, no? Ricordate che anche Pietro dirà questo nella sua prima lettera. Dice, no, date ragione della vostra fede a chiunque vi domandi. Interessante. Non che dobbiamo essere, no, i crociati o i talebani che dobbiamo andare a suscitare la domanda. No. La nostra vita dovrebbe suscitare la domanda, se parla di qualcosa. Se non suscita nessuna domanda, dovremmo domandarci se la nostra vita. Allora è interessante, c'è lo stupore, e allora Pietro spiega cos'è successo. E dice prima di tutto, guardate, quello che è accaduto non è perché noi siamo dei maghi o abbiamo... No, no, no. Come se per nostro potere il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Vedete, Lui comincia dalla parola, dalla storia di Dio con Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il vostro Dio, che si è fatto presente pienamente in Gesù, che voi avete condannato e avete rifiutato, e Lui, ma che Dio ha risuscitato dai morti, e allora dice, a partire da questo che quest'uomo è stato guarito, per la fede, per la fiducia che ha avuto in Lui, per la fiducia che ha avuto in Lui. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, vedete Luca, il tratto di Luca è sempre quello un po' di scusare il popolo, no? Cioè è stata l'ignoranza che ha portato a rifiutare Gesù, come pure i vostri capi, ma Dio così ha compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque, cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possiate giungere possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi ha destinato come Cristo. Come l'altra volta, dove avevamo accennato al primo discorso di Pietro dopo la Pentecoste, questo voi non è un voi accusatorio per la condanna, no? Ma è un'accusa che vuole scuotere per l'accoglienza del perdono, del dono gratuito. Cioè Dio l'ha risuscitato per voi. Dopo voi l'avete ucciso, Dio l'ha risuscitato per voi. Convertitevi dunque. Quindi non è per la condanna, anche se sappiamo che questi testi a volte sono stati strumentalizzati dall'antigiudaismo, no? Cioè per cui loro erano i deicidi, il popolo deicida, hanno ucciso Dio, siamo arrivati a dire, no? E allora saltiamo alcuni versetti, nel capitolo 4, poi continuerà Pietro nello spiegare, che sono in Gesù e in questo segno, no? Cioè, interessante, il miracolo viene chiamato segno. Nei Vangeli, anche in Giovanni, i miracoli non sono mai chiamati miracoli, sono segni, cioè dove va letto il significato. Noi uomini, come già dicevo l'altra volta, del XXI secolo, di mentalità scientifica, siamo colpiti dal miracolo, ma in realtà è il significato, cioè sono giunti gli ultimi tempi. Lo zoppo, lo storpio, viene guarito e può saltellare come un cervo e può entrare pienamente nel rapporto con Dio. In Gesù, no? Tutti possono entrare nel rapporto con Dio. C'è una guarigione, una salvezza che può far entrare tutti finalmente nel Tempio, che è il Signore Gesù, che è il rapporto con Lui. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei. Irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dei morti. Allora, questi capitoli narrano una comunità cristiana che cresce e un'opposizione che cresce. Qui c'è questo primo, questa irritazione che li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Attenzione, i capi sono i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei. Allora, i sacerdoti al tempo di Gesù erano legati al culto del Tempio, lavoravano e vivevano all'interno del Tempio e non avevano tanto contatto con la gente. Pensate, chi stava molto con le persone era il movimento dei farisei, che aveva molto anche stima da parte del popolo perché insegnavano la Torah e parlavano della parola di Dio, facevano pastorale, potremmo dire. I sacerdoti erano nel santuario con tutto un loro sistema per conto loro. E un potere che viveva per se stesso, se volete, no? Poi il comandante, che era pagato dai sacerdoti con le guardie, e i sadducei, come sappiamo, erano i proprietari terrieri, i latifondisti, quindi gente molto ricca che non credeva alla risurrezione dei morti. Interessante questo, no? Perché alcune volte la ricchezza, come dire, chi sta troppo bene, no? Corre il rischio di non desiderare niente, no? E di campare perché pensa di avere tutto, no? Ricordate che i Sadducei entrarono già in disputa con Gesù a proposito, no? Proprio della risurrezione dei morti. Per cui il fatto che c'è qualcuno che parla della risurrezione dei morti non può andare, no? Un potere religioso. Io ai miei amici preti, ogni tanto scherzando, ma non troppo, gli dico: guardate che siamo noi che abbiamo ucciso Gesù, Nel senso che i sacerdoti del Tempio, insomma, il sacerdote. Cioè, quindi, e Gesù non era un sacerdote, Gesù era un laico. Per cui un potere religioso che poi si auto, come dire, autofonda, no? E che non cerca più e che non ascolta più neanche Dio. Pensa di possederlo, no? Ma in maniera morta e non viva. E allora dopo, il giorno dopo si riunirono a Gerusalemme, i loro capi, gli anziani, gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni e Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Notate, Anna e Caifa li abbiamo trovati nei racconti della Passione, no? Caifa apparteneva, con suo suocero Anna, a una famiglia molto ricca. Al tempo di Gesù il sommo sacerdozio era ormai diventato una carica annuale che i romani mettevano all'asta di anno in anno. E chi aveva tanti soldi vinceva l'asta e diventava sommo sacerdote. E Caifa lo è stato per diversi anni, questo ce lo dice Giuseppe Flavio, era proprietario di luoghi dove si produceva il balsamo, e quindi delle piantagioni, eccetera, che era qualcosa di... I profumi, come sappiamo, erano molto utilizzati nei sacrifici, no? Perché naturalmente uccidendo animali, sangue, bruciando, eccetera, c'era una puzza, e allora si usava molto l'incenso, i profumi, eccetera, eccetera. Questo per darvi una nota anche storiografica. E allora li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere, con quale nome voi avete fatto questo? Vedete, la domanda è sul potere, chi vi ha dato l'autorizzazione, no? Interessante che non colgono il significato del segno. Non colgono un uomo storto che loro storpio, è stato guarito, no? Ma chi vi ha mandati a fare questa cosa qui? E allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori, che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. E nel nome di Gesù. Vedete, la centralità dell'annuncio, del primo annuncio cristiano. No? Nel nome di Gesù che voi avete ucciso e che Dio lo ha risuscitato. Cristo che è morto ed è risorto. Vedendo la franchezza di Pietro e Giovanni, e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Vedete, li collegano alla vicenda di Gesù, vedono un uomo guarito. E questo, cioè, non leggono, c'è un uomo guarito, nel nome di Gesù. E allora li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi tra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Vedete, c'è anche contraddizione, no? Un segno evidente, no? Ma è così evidente che allo stesso tempo si può rifiutare. E ricordate cosa Gesù dirà in quella parabola del ricco e pulone? Anche se uno tornasse dai morti, non gli crederebbe. Se il cuore non si apre, può vedere anche uno che torna dai morti, non cambia niente. Questo per dire, per tutti quelli che vanno in cerca di miracoli, no? I soli che diventano neri, gli altri gesti in giro per il mondo, che uno pensando che va lì, vede qualcosa e si converte, no, non è quello. Se il cuore non si apre al significato, e allora dice: ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora di alcuno in quel nome. Vedete, il problema è il nome di Gesù. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Vedete la franchezza e la paresia, no? Quello essere semplicemente se stessi e non poter tradire quello che hanno sperimentato, vissuto e quindi non poter tacere. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni, cioè era un uomo fatto, no? Per cui non era qualcuno che poteva essere. Andiamo velocemente, voglio arrivare alla fine di questo capitolo, il quinto. Rimessi in libertà, lo lasceremo per la prossima volta, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto aveva detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, Tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, Tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il Tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane. Notate, sono citazioni di salmi, e cioè, come dire, leggere quello che sta accadendo alla luce della parola. La prima cosa che cercano di fare per tentare di capire che cosa sta avvenendo è porsi alla luce della parola. Noi, per la nostra scarsità di frequentazione e di conoscenza non colpevole, qui appunto Luca dice, no, fa dire a Pietro: voi avete agito così per ignoranza, così. E io ogni volta che ricordo la nostra in generale, come dire, ignoranza biblica non colpevole, no? In gran parte, e noi non abbiamo questa cosa qui di avere un po' la parola come riferimento per capire. Attenzione, la parola, la lettura del reale, il nostro cuore, ma la parola. Per cui, vedete, questo sta avvenendo perché, come il Salmo dice, si sollevarono i re della terra, c'è questo mistero del rifiuto della vita. Il mistero del rifiuto della vita, che nel cuore dell'uomo, pur essendo fatto per la vita, pur venendo dal Signore della vita, c'è un rifiuto e uno scegliere la morte. Davvero in questa città, vedete, la parola e la lettura della storia di Gesù, davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il suo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi fedeli di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Vedete, è una preghiera liturgica. Se volete, lettura dell'Antico Testamento, lettura del Nuovo, e richiesta a Dio che ci faccia essere veri, autentici, no? Che possiamo raccontare quello che viviamo, che non sia la paura a bloccare la nostra vita. Se volete, ha molto a che fare con quello che dovrebbe essere una liturgia eucaristica, no? Cioè laddove l'omilia dovrebbe aiutare, c'è una lettura dell'Antico, c'è la lettura del Nuovo, c'è il Vangelo a cui noi leggiamo, chiediamo luce sulla nostra vita, e l'omelia dovrebbe aiutare a leggere il nostro presente alla luce della parola. Quando ebbero terminato la preghiera, nel luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Notate, un'altra Pentecoste. La Pentecoste non è solo di un momento, ma in qualche modo la vita di Dio che attraverso il suo Spirito viene donato e ridonato, donato e ridonato. E concludiamo con quest'ultimo, vedete, un altro sommario, no? Chiude quest'altro capitolo un altro sommario. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Attenzione, no? Questa moltitudine che erano, avevano un cuore solo e un'anima sola. L'abbiamo già visto la volta scorsa, ricordate, no? Quindi, come dire, erano mossi dalla stessa ragione ultima di vita, cioè essere discepoli del Signore. Quindi un cuore solo, un'anima sola, non significa l'uniformità, ma significa avere una stessa tensione, una stessa tensione. Sant'Ignazio, lo cito poco, notatelo, cito, perché non dite i soldi gesuiti, no, io cito pochissimo, nella decima parte delle Costituzioni, della Compagnia di Gesù, là dove si parla dei mezzi e strumenti che possano tenere unita la Compagnia, lui dice il primo, necessario e imprescindibile, è che ciascun membro della Compagnia di Gesù, ciascun gesuita, procuri, per quanto lui può, con l'aiuto di Dio, di essere unito al suo Signore. Cioè la consapevolezza è che se quanto più ciascuno è unito a Gesù, tanto più si è uniti tra di noi. Un po' come in un cerchio, no? Quanto più i punti vanno verso il centro, tanto più si avvicinano, no? Per cui è avere questa unanimità di cuore, nel cuore di Cristo. E poi notate, nessuno considerava sua presa quello che gli apparteneva. Di per sé questo non è una invenzione del cristianesimo, perché anche nell'età classica, eccetera, fra i filosofi, parlando anche dell'amicizia, si dice che nell'amicizia, no, si condivide. Cioè, è anche come dovrebbe essere in una famiglia, no? Cioè, ricordate il padre misericordioso che al figlio maggiore che gli diceva, che lo rimproverava perché al figlio minore gli aveva permesso di distruggere metà del suo patrimonio, e dice: io ho sempre lavorato per te e tu non mi hai mai dato un capretto, no? Che cosa risponde il padre? Tu sei mio figlio, non sei servo, ciò che è mio è tuo. Quindi questa cosa dell'avere in comune non è una cosa così fuori da un sentire, se volete, umano, no? Di una condivisione dove l'essere insieme metta in gioco non soltanto il cuore, la corporalità, ma anche i miei beni. E notate qui il versetto 33 è un versetto strano, perché notate, si parla prima di tutti che consideravano, nessuno considerava sua proprietà. Se togliete il 33, dice: con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Vedete, si parla degli apostoli e della testimonianza che loro rendevano della resurrezione di Gesù. Però nel versetto 34 si torna a dire: nessuno infatti tra loro era bisognoso perché quanti possedevano. No, si parla prima nessuno aveva sua proprietà, e poi si riprende sul fatto dei beni. Per questo versetto della testimonianza degli apostoli sulla resurrezione, alcuni commentatori dicono probabilmente un'inserzione, non è stato messo lì da un qualche copista, perché si parla dei beni e poi si ritorna a parlare dei beni. Però qualcun altro dice no. Ed è interessante, no? Perché la testimonianza che tu credi alla resurrezione, secondo Luca, viene data da come tu vivi i beni. Forte questo, eh? Come tu vivi i beni. Che attenzione, qui non c'è nessuna esaltazione della povertà, oppure, come dire, un odio verso i beni di questo mondo. Sapete, ci sono quelli che dicono: no, i beni di questo mondo, che passa, noi siamo per i beni celesti, no? Quindi non c'è nessun discorso economico di denigrare questi in attesa di... il discorso è che non ci sia nessuno nel bisogno. Non ci sia nessuno nel bisogno. Deuteronomio 15, versetto 4, dice: Alla fine di ogni 7 anni celebrerete la remissione. Ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore che detenga un pegno per un prestito fatto al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto. Non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello. Perché l'altro è tuo fratello. Poiché è stata proclamata la remissione per il Signore. Dice, qui dice potrai esigerlo dallo straniero, ma da quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello lo lascerai cadere. Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Forte questo, no? Neanche Israele è riuscito a vivere così. Però questo dice il Signore, cioè la condivisione dei beni è perché nessuno sia nel bisogno, perché nessun tuo fratello sia nel bisogno. Quindi non c'è un'esaltazione della povertà per la povertà, o del distacco dei beni per l'altro mondo che verrà. No, 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 c'è il fatto di dire, renditi conto che tuo fratello sta male, per cui aiutami. Aiutami. E chi fa questo testimonia la resurrezione del Signore. Questa è testimonianza della resurrezione del Signore, di come tu attraverso i tuoi beni sei attento al fratello bisognoso. Perché stai imparando a vivere in fraternità. Ecco, mi sembra bello questo, almeno mi sembra, se voi continuate a venire sembra anche a voi, e quindi mi confortate. No, no, no. Bene, allora ringraziamo il Signore e così continueremo. La prossima volta sarà un po' difficile anche per me, perché prenderemo il banano difficile di Anania e Sapphira, no, questi che sono crepati lì. Cercheremo di dire qualcosa di questo brano molto difficile. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.